Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Vorrei presentare un aspetto importante della misericordia, l'inclusione. Dio infatti nel suo disegno di amore non vuole escludere nessuno, ma vuole includere tutti. E noi cristiani siamo invitati a usare lo stesso criterio. La misericordia è quel modo di agire, quello stile con cui cerchiamo di includere nella nostra vita gli altri, evitando di chiuderci a noi stessi e nelle nostre sicurezze egoistiche.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi il tema portante della puntata sarà un po' la nostalgia e lo affrontiamo subito presentando un volume di Paolo Ruffini dal titolo Telefona quando arrivi. È edito da Sperling & Kupfer e Paolo Ruffini è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Dunque, questo suo libro è naturalmente anche scritto con molta ironia, con molto divertimento, ma anche, devo dire, con appunto un senso di nostalgia un po' per questo tempo perduto, per un tempo non tanto lontano, no? Tutto sommato stiamo parlando degli anni 90, di un'adolescenza vissuta appunto durante gli anni 90, ma tempi veramente molto differenti da quelli che viviamo oggi. In particolare lei parte ritagliando una sorta di parentesi temporale che era il pomeriggio e che durante l'adolescenza è un tempo meravigliosamente libero.
Sì, è vero, è un periodo, il pomeriggio, che di solito poi quando uno lavora viene ingoiato da mille impegni e mille situazioni, invece è un pochino, il ritorno da scuola consente al pomeriggio di farlo diventare qualcosa di realmente importante, dove alla fine uno perde anche tempo e magari si rende conto che però proprio perdendo il tempo vinci sul tempo. Quindi era un momento delicato dove si guardavano i cartoni animati, si faceva merenda, io mi ricordo la mia zia che mi preparava la merenda, mi ricordo tante cose che appunto mi colorano questa nostalgia con delle vene di romanticismo, insomma, che per me è anche inutile, perché io poi vengo dai film comici, vengo da altro, però in effetti è vero, forse la cosa che mi manca di più dell'adolescenza è proprio il tempo perso di pomeriggio.
Io ho scoperto, grazie a lei, una cosa che mi ha lasciato esterrefatto: l'uso della parte blu della gomma. È una cosa... Anch'io ho forato non so quanti fogli sperando di cancellare l'inchiostro, invece non era così.
Perché sono patito, io sono un grande patito di cancelleria, io credo che la cancelleria sia un piccolo lusso che si possono permettere tutti, no? A partire da una BIC che molto spesso dura molto più di un iPhone e che consente di scrivere pensieri molto più interessanti a volte. Quindi la gomma è una di quelle cose che si trovano in queste stupende cartolerie che sono anche lì abbastanza difficili adesso da trovare in giro nelle città, e la parte blu della gomma in effetti non è che c'era, la leggenda voleva che riuscisse a cancellare la penna, ma in realtà era cancellare il lapis, quindi la matita, su altre superfici. Però questa è una cosa che non c'è mai stata svelata, io l'ho scoperta soltanto troppo tardi.
si sente nel suo libro un amore, una passione già da adolescente per quello che poi sarebbe diventato il suo lavoro, e quindi appunto il mestiere d'attore, la televisione, il cinema. Lei ama molto raccontare anche proprio il modo in cui la televisione faceva parte proprio dell'ambito familiare, no? Non era una fruizione così come quella di oggi, un po' disordinata, ma era proprio un personaggio che esisteva in ogni famiglia.
Ma io mi ricordo quando, ad esempio, dire, ho 37 anni, mi rendo conto, ascoltandomi, che parlo veramente come un pioniere, cioè uno che dice che ho visto la guerra, in realtà, cioè, si parla di 20 anni fa, ma le cose sono cambiate. Cioè, io ho scritto questo libro perché intendevo conto che il mondo, il mio mondo, la mia quotidianità sta cambiando da un giorno all'altro, e vedendo anche ragazzi più giovani non capisco a volte cosa dicono e non capisco come relazionarmi a loro, e quindi mi sono fatto delle domande. Però per tornare alla sua domanda, vi dico, io la televisione l'ho sempre percepita sì come un elemento fondamentale nella casa. Ricordo quando si diceva cosa danno stasera, oppure mi ricordo sempre la mia zia, che a me mi ha fatto un po' da nonna, che mi diceva stasera c'è un bel film sul 6. Poi il giorno dopo a scuola, in ufficio, si parlava della prima visione del giorno prima, che poteva essere il nome della rosa, poteva essere, cioè, c'erano degli eventi, dei grandi eventi. Ora sono 1600 canali tematici, che poi la televisione è molto più ricca, secondo me, dal punto di vista anche qualitativo. È 40 anni che ci lamentiamo che la televisione è di bassa qualità. In realtà oggi ci sono 10 canali tematici su documentari, 5 canali sulla storia, 3 canali di cultura, 10 canali per bambini. Ci sono quindi possibilità immense per tutti, e anche per chi ovviamente non si può permettere magari il satellite, ma il digitale terrestre, come in tutte le case. Quindi la televisione oggi è veramente frattagliata, quindi è difficile riuscire a districarsi tra questa giungla. 30 anni fa c'erano più o meno 6 canali generalisti, e questo è, insomma.
Sì. Lei diceva giustamente che i giovani oggi, quando li si vede anche insieme, anche in situazioni, no? Per esempio in pizzeria, e non stanno parlando tra di loro, ma sono concentrati su questi aggeggetti, questi smartphone appunto che hanno davanti a loro. E c'è da farsi delle domande, no? su come siano cambiati.
La cosa più interessante è proprio una questione semantica, riguardo proprio all'uso della parola, al significato della parola, no? Ora va di moda dire social.
Sì.
Beh, ai tempi mi ricordo delle tavolate sociali, invece, dove eravamo 20 ragazzi di 16 anni, cioè si tirava le molliche di pane, si beveva, si mangiava la pizza e si chiacchierava. Ora non ci sono più le tavolate sociali, ma ci sono le tavolate social. Ci sono 20 ragazzi di 16 anni che stanno col capo chino su un cellulare a mettersi in contatto con qualcuno che non è accanto a loro. E quindi questa tendenza che porta a dei paradossi, come a dare l'amicizia a qualcuno che però ancora non conosci, come accade su Facebook, porta inevitabilmente delle riflessioni che tutti noi facciamo, no? Chi frequenta i social sa, per esempio, che c'è un odio clamoroso nei confronti di chiunque, insomma. Io non ho mai visto, anche lì vede, altra riflessione molto interessante sul pubblico. Noi negli anni 80-90 eravamo abituati a vedere dei cantanti che cantavano in playback all'Arena di Verona, tutti felici, noi si ballava. Oggi Gianni Morandi non può andare a fare la spesa di domenica, che viene lapidato su Facebook perché si lamentano le cassiere che sono al supermercato la domenica. Quindi, cioè, ogni scusa è ottima per cercare di criticare, per lamentarsi, per tirare fuori un odio che forse diventa veramente sintomatico di un'identità. Cioè, oggi sui social, per esistere, bisogna odiare. Quindi la felicità è una cosa sospetta e non digerita. Io sono qualcuno se critico, sono qualcuno se possibilmente parlo male, godo molto di più dell'insuccesso degli altri che del mio, e questo forse adesso sto esagerando, ma aprite qualsiasi pagina Facebook e vi renderete conto che io mi ricordo per esempio nell'arco di 2 giorni sono successi 2 eventi, sia perché c'era una donna che è andata sulla passerella di Venezia e l'hanno massacrata perché aveva abiti succinti, e il giorno dopo è stata santificata Madre Teresa di Calcutta, e anche lì ci sono state tantissime polemiche, tantissime discussioni su questo. Ma io invece forse sono anche nella zona adatta. Io di Madre Teresa c'è una frase che ho incorniciato, e lei diceva: non invitatemi mai a una manifestazione contro la guerra, perché non ci sarò, ma se fate una manifestazione a favore della pace, io sarò in prima fila. Quindi è una tendenza ad essere sempre contro e mai a favore.
Sì, una pericolosa tendenza appunto in questo.
È pericolosa perché se Facebook diventa veramente lo specchio della nostra realtà, perché è una realtà virtuale, quindi non è una realtà che prevede millenni di storia dove c'è terrorismo, guerre, ma una realtà che ci fa paura. La realtà virtuale la costruiamo io, lei, noi, quindi siamo noi i protagonisti di questa realtà, i giovani, i ragazzi. Quindi se questa realtà virtuale è deprecabile, è colpa nostra, non abbiamo escluso questa volta. E nel momento in cui questa realtà diventa la maggioranza più uno, allora bisogna un attimino rivedere un pochino di concetti, perché se uno viene da sotto sulla mia pagina e inizia a insultarmi frequentemente per niente, non è che può dirmi c'è la libertà di parola, siamo in democrazia, io faccio cosa voglio, perché anche una piazza è pubblica, ma non è che vado su Garibaldi, c'è stato di Garibaldi a deturparla. Insomma, la libertà, come la democrazia, è un grande potere che trova gestito.
Questo mi fa pensare proprio all'ultimo capitolo del suo libro, dal quale devo dire sono uscito anche commosso, perché dopo aver sorriso con lei appunto leggendo il libro, quel suo ultimo capitolo vorrei insegnarmi, questo volersi rincontrare ragazzino e rassicurare anche sul futuro, ma in qualche modo anche, è un po' evidentemente quello che lei pensa vada detto a questi giovani ancora inesperti della vita e che si affacciano in qualche modo alla vita, no? E lei affronta alla fine proprio in qualche modo il problema educativo, no? Di come incoraggiare i giovani a capire che cos'è veramente la vita.
Sì, credo che ci sia bisogno di riflettere molto sull'educazione, perché è un tema importante, scottante, urgente. Credo che i giovani soprattutto oggi abbiano bisogno di carezze, di conforti. E io poi ho delle mie idee, delle mie teorie. Io ero tipico, non dico ragazzaccio, ma insomma non ero neanche un bullo, però ero molto vivace. E mi ricordo che a me mi buttavano sempre fuori di classe. Ecco, io vorrei che un sistema educativo dove chi è più vivace, cioè chi è più vivace non viene buttato fuori, certo, viene buttato dentro. Cioè, è la politica dell'inclusione, non dell'esclusione, perché l'esclusione porta dolore e il dolore porta problemi a se stessi e agli altri. L'inclusione, laddove c'è una possibilità di integrare appunto qualcuno all'interno di una collettività, poi si crea invece un'armonia. Ecco, bisognerebbe parlare a quell'armonia. I ragazzi oggi sono sbalestrati, cioè io stesso mi sono reso conto che non so che calligrafia ha il mio migliore amico. È perché ci scriviamo sempre con WhatsApp, ci mandiamo messaggi vocali e resto. Quindi io credo che arriverà un momento, e pensiamoci, dove i nostri nipoti non arriveranno nemmeno più a prendere in mano quella famosa lapis di cui si parlava all'inizio della telefonata, ma prenderanno in mano un iPad. Allora rendiamocene conto e diamo degli strumenti, se non altro per capire che si possono scrivere cose belle anche con l'iPad, ma volendo si può anche impugnare una cosa che è anacronistica, ma che ha consentito sempre a tutti di scrivere poesie meravigliose, che è una penna o un lapis, insomma. E credo che i ragazzi, i bambini, soprattutto i bambini che fino a 5 anni sono meravigliosi perché non hanno condizionamenti e credono e hanno fede, sono straordinari. Ecco, io credo che si debba partire da loro per coltivare qualcosa di buono, perché se non pensiamo a renderci migliori noi, a rendere migliori i nostri figli, poi diventa veramente, in questo momento, in questo mondo, diventa qualcosa di particolare, perché io sono talmente sbalestrato, a volte anche i ragazzi quando mi chiedono i selfie, le foto, mi parlano di tipo, cioè, quest'estate se uno non sapeva cos'era Pokémon Go, era un emarginato sociale. Poi ora non ne parla già più nessuno. Quindi sono dei tempi e delle cose, ci sono delle cose che cambiano di minuto in minuto, capito?
Sì.
Mi rendo conto che o ci si sta dietro oppure meglio ancora. Si fa finta di niente, ma bisogna darsi come dire, delle fortezze, delle cose che sono invalicabili, no? E quelle cose, secondo me, sono le cose che sono i valori di sempre, che sono le cose belle. Ma anche, ho visto anche una ricerca quando era ieri l'altra, che mi dicevano che anche neurologicamente, ragazzi, stanno cambiando, perché conoscono un sacco di significati di parole terribili, quindi conflitto, guerra, abominio, atrocità. Sì. Non conoscono la stessa gamma di parole che riguardano invece i valori positivi. Quindi non conoscono sinonimi di felicità, bellezza, bontà. Perché felicità, bellezza, bontà sono tre parole meno usate dai quotidiani, dai blog o nella carta stampata. Quindi c'è necessità, secondo me, di una spinta verso il positivo.
Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia e ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Telefona quando arrivi, edito da Sperling e Kupfer. E grazie a Paolo Ruffini di essere stato in nostra compagnia.
Grazie infinite a voi e cose belle.
Continuiamo a parlare di giovani a proposito di una tavola rotonda che si svolgerà proprio domani, venerdì 25 novembre, a partire dalle 9, nella sede del complesso del Giubileo, in via di Porta Castello 44, qui a Roma. La tavola rotonda ha come titolo Job for Millennials ed è organizzata dalla LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta, insieme ad HRC. Il tema della tavola rotonda è il lavoro, l'orientamento, i giovani e la sostenibilità. Ne parliamo con il professor Giovanni Ferri, prorettore alla didattica della LUMSA. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, una tavola rotonda prettamente dedicata ai giovani e a questo tema così difficile, controverso del lavoro. Quali saranno i temi e in che maniera, appunto, saranno indirizzati i lavori della tavola rotonda di domani?
Dunque, i lavori di domani sono dei lavori che si articolano in una serie di interventi e in una serie di componenti, diciamo. Innanzitutto si chiama, lo abbiamo intitolato Job for Millennials, una tavola rotonda sulla nuova generazione e come possono occuparsi di trovare la propria occupazione. Quindi abbiamo un job camp, una job square e uno workshop. Alla mattina abbiamo un job camp in cui saranno presenti anche il Ministro del Lavoro e altri importanti esponenti del mondo del lavoro. In particolare abbiamo circa 100 imprese che saranno rappresentate a livelli molto elevati e si discuterà di come far funzionare questo canale di contatto tra i giovani e le imprese, perché oggi non basta più mandare il curriculum, laurearsi e poi mandare un curriculum. Oggi bisogna operare in modo diverso. E quindi la LUMSA si è impegnata, costruendo la LUMSA Talent Academy in partnership con HRC, a cercare di dare una mano ai nostri studenti.
Lei diceva, appunto, non è più possibile inviare un curriculum. L'occasione di questa tavola rotonda per i giovani sarà anche quella di incontrare direttamente, no, diverse aziende.
Esatto, avranno la possibilità di incontrare gli HR managers, come si dice, cioè i capi del personale di queste 100 aziende circa che si sono rese disponibili all'incontro. E una cosa abbastanza interessante, abbiamo introdotto una modalità innovativa per mettere in contatto i nostri studenti che stanno arrivando alla laurea con le aziende, vale a dire abbiamo introdotto quello che noi abbiamo chiamato il Job Contest, che è un'idea, cioè l'impresa, lo studente sceglie un'impresa che a lui interessa, a lui o a lei interessa, e lo studente sviluppa un'idea progettuale per questa impresa, una possibile innovazione, un nuovo prodotto oppure un packaging diverso di un prodotto che c'è già, oppure un'innovazione organizzativa da introdurre in quell'azienda, e quindi la propone. Ecco, abbiamo avuto una trentina di studenti che si sono impegnati negli scorsi 6 mesi su questo tipo di attività, 10 studenti hanno elaborato delle idee che ci sono parse molto interessanti, cioè un comitato indipendente le ha selezionate, e quindi questi 10 studenti presenteranno la loro idea progettuale su una singola impresa, una specifica impresa, alla presenza del capo del personale di quell'impresa. Quindi lei capisce che lo studente che ha già studiato l'impresa, in un certo senso ha dimostrato l'interesse per quell'impresa, conosce già un po' come funziona quell'impresa, anche se l'idea progettuale fosse non praticabile, ma ha dimostrato una sorta di commitment verso quell'azienda e questo è un nuovo modo di interloquire, di interagire, sarà più facile da quel momento in poi realizzare un colloquio, eventualmente uno stage e così via.
Certo, uno dei temi della tavola rotonda sarà la sostenibilità. Come mai appunto questo interesse alla sostenibilità?
Beh, la LUMSA ha un forte interesse sul tema della sostenibilità, ci siamo mossi da tempo su questo argomento e stiamo lanciando un Master in Sustainable Development Goals che è realizzato sotto il patrocinio delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale e, ci tengo a dirlo, anche della Santa Sede. Abbiamo il Cardinale Turkson che fa parte del Comitato Scientifico, perché oggi è importante costruire non solo posti di lavoro, ma posti di lavoro di qualità, e i posti di lavoro per essere di qualità devono guardare alla sostenibilità. Quindi il master che le dicevo, che si accompagna all'azione di promozione del contatto verso il mondo del lavoro dei nostri giovani, è un master che vuole costruire la figura di manager della sostenibilità, perché in tutti i processi produttivi, sia negli enti pubblici sia nelle aziende private, c'è sempre più bisogno di qualcuno che abbia una visione olistica, una visione a 360 gradi di come muoversi in quello che Papa Francesco ci ha indicato come l'obiettivo cruciale della nostra epoca, cioè come salvaguardare la casa comune, cioè occuparsi in modo di concreto di ecologia, di un'ecologia integrale che non sia un'ecologia fine a se stessa, ma che salvaguardi anche la dignità dell'uomo e che quindi coniughi l'attenzione alla dimensione sociale, alla salvaguardia della sostenibilità sociale, quindi attenzione verso evitare eccessive disuguaglianze, certo assistere i poveri che nella gran parte dei casi non lo hanno scelto di essere poveri, ma ci sono ritrovati, a avere un futuro migliore. Solo così, costruendo una società coesa, armoniosa, saremo capaci di salvaguardare al tempo stesso l'uomo e la natura.
Grazie al professor Giovanni Ferri, prorettore alla didattica della LUMSA, che organizza, lo ripetiamo, la tavola rotonda Job for Millennials domani nella sede del complesso del Giubileo in via di Porta Castello 44 a Roma a partire dalle ore 9. Grazie professore di essere stato con noi.
Grazie a voi dell'opportunità.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.